With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Io oggi sono veramente contento di poter ospitare di nuovo la presentazione di un libro di Luciano Canova, che è stato uno dei primi autori a intervenire su stroncature. Il libro questa volta è L'elefante invisibile, spero che la copertina in qualche modo si veda, come affrontare l'inatteso ed evitare di essere travolti, il Saggiatore Editore 2022. Io do il benvenuto e ringrazio l'autore Luciano Canova per aver accettato l'invito ad essere oggi su Stroncature. Ringrazio il professor Stefano Morigi per aver accettato di svolgere il ruolo di discussant insieme all'autore. Non prendo altro tempo perché sarebbe fuori luogo, vi do il benvenuto di nuovo su Stroncature, vi auguro buon lavoro e lascio la parola all'autore per il suo primo intervento introduttivo. Prego Luciano.
Grazie, buonasera a tutti, buonasera Stefano, buonasera Nunzio, sono contento io di essere nuovamente ospite di Stroncature. E questa sera parliamo appunto del mio nuovo libro e vorrei introdurlo, insomma, introdurre quantomeno i temi che in esso vengono affrontati. Uso subito un aggettivo per me importantissimo. L'Elefante Invisibile è un libro divulgativo, e poi su questo tema diciamo spendo qualche parola, di economia comportamentale. Io insegno economia comportamentale in un master. L'economia comportamentale, per i non addetti ai lavori, è quella branca dell'economia che usa un approccio descrittivo, vale a dire studia il modo in cui le persone prendono decisioni di carattere economico osservando quello che fanno, quindi partendo dall'evidenza empirica e cercando di spiegare queste decisioni, mentre la scuola tradizionale neoclassica dell'economia utilizza un approccio deduttivo e ha una modalità normativa nello spiegare i comportamenti, quindi parte da ipotesi e a partire da quelle prova attraverso l'evidenza empirica a verificare se quelle ipotesi sono valide o meno. Questo perché poi nella vulgata l'economia comportamentale è passata un po' come la disciplina che ha sdoganato l'irrazionalità nei comportamenti economici, ma per quanto mi riguarda non amo l'utilizzo dell'aggettivo razionale o irrazionale, amo invece descrivere appunto il comportamento delle persone secondo quello che emerge dagli esperimenti, che è la modalità a livello metodologico attraverso cui l'economia comportamentale studia il comportamento. Questa brevissima introduzione per raccontare veramente in due parole cos'è l'economia comportamentale, quindi questo è un libro di economia comportamentale. Questo vuol dire che in esso vengono descritti anche tutta una serie di esperimenti che nelle scienze sociali vengono condotti per studiare il comportamento delle persone. Divulgativo perché però è un libro che ho cercato di scrivere, non so se ci sono riuscito, in modo semplice, quindi per un pubblico e un target il più possibile generalista. Questo non per, tra l'altro, lavarmi le mani. Amo molto e tendo a voler dare una grossa importanza alla parola divulgazione. Credo sia importantissima la divulgazione e ce ne sia un gran bisogno. Credo che fare divulgazione debba costruire contenuti semplici, ma non sia una cosa semplice. È un libro che ho cercato di scrivere utilizzando, come dicevo, un linguaggio attento al pubblico generalista che però in qualche modo salvi, almeno questo è il mio obiettivo, il rigore degli studi che vengono raccontati. Ho fatto questo preambolo perché comunque vorrei comunque in qualche modo introdurre quello che è anche il linguaggio, che poi è molto importante per chi poi questo libro vuole leggere. Allora, è un libro che parla di elefanti invisibili, dove l'elefante invisibile non è altro che il problema gigantesco, e che probabilmente diventa gigantesco a partire da anche azioni individuali più o meno consapevoli, che poi nell'aggregazione tra esseri umani porta questi problemi a diventare grandi come un elefante e però invisibili, l'elefante nella stanza. In qualche modo quei problemi che quando poi si manifestano sono riconosciuti da tutti. Una sociologa anglosassone ha usato l'immagine del rinoceronte grigio, vale a dire che è diventata molto celebre l'immagine del cigno nero in economia, dove per cigno nero si intendono quegli eventi che appunto fino a quando si manifestano non possono essere previsti. Il rinoceronte grigio in realtà ha una dimensione diversa, e l'elefante invisibile è questo, cioè è un problema che è del tutto evidente, che in qualche modo però viene trascurato nella sua emergenza, nella sua urgenza. Ecco, questi sono gli elefanti invisibili. Il libro parla attraverso due parti, da prima del perché in qualche modo, del come nascono gli elefanti invisibili, di tutti i meccanismi individuali e collettivi che portano un problema a diventare un elefante invisibile. Quindi è una parte, una prima parte dedicata a temi parecchio famosi, diciamo così, nella letteratura anche divulgativa delle scienze comportamentali, le trappole mentali, bias cognitivi, le condizioni di contesto che generano proprio la possibilità che emerga questo tipo di problema. E poi una seconda parte, una parte che mi piace definire appunto più constraints, in cui poi mi piace parlare di quelli che possono essere degli strumenti, degli accorgimenti con cui, una volta riconosciuta l'esistenza di questi problemi, è possibile gestirli o quantomeno provare ad affrontarli. E quindi c'è una parte cui tengo molto, di utilizzo e visualizzazione dei numeri. I numeri sono diventati centrali a livello di qualità e quantità delle informazioni che riceviamo tutti noi, e mi piace voler sottolineare come il numero abbia una dimensione completamente umana, perché molto spesso di nuovo ci si lava le mani dal numero dicendo non ho competenze quantitative, ma credo che i numeri e la necessità di averci a che fare nella propria vita quotidiana necessitino per ciascuno di noi la possibilità di familiarizzare con essi e di avere anche delle tecniche più o meno semplici per imparare a non avere paura innanzitutto dei numeri, imparare ad avere a che fare con essi in modalità il più possibile efficace. Quindi c'è una parte dedicata proprio a questa visualizzazione e utilizzo dei numeri, una parte legata alla comunicazione, quindi anche alla scelta del linguaggio, ma non soltanto delle parole, ma anche di come incorniciare il linguaggio. Poi tutti noi, attraverso le piattaforme che anche adesso stiamo utilizzando, come la diretta Facebook ci mostra, interagiamo in uno spazio che ovviamente ha un impatto sul modo in cui noi utilizziamo quello spazio, anche a livello di linguaggio. E poi c'è una parte dedicata all'intervento pubblico, in cui ho riaffrontato un tema che avevo già affrontato precedentemente in altre pubblicazioni, quello del nudge, della spinta gentile, o comunque delle modalità attraverso cui lo Stato può in qualche modo incoraggiare determinati comportamenti e incorniciare di nuovo il contesto in cui noi prendiamo quelle decisioni, provando a renderlo più semplice. Diciamo che, concludo questo intervento introduttivo, che il libro parla di tutti questi elefanti. Svelo che inizialmente ero partito da un problema, da uno di questi grandi elefanti, che è la crisi climatica, e quindi molto spesso nel libro il lettore o la lettrice troveranno il riferimento al clima come esempio su cui poi vengono applicati tutti i casi, tutti i problemi che vengono descritti in questo libro. E infatti il libro all'inizio voleva intitolarsi Clima pesante, perché voleva proprio essere dedicato al perché come sapiens ci accorgiamo del problema ma non agiamo, o comunque non agiamo in modo sufficientemente tempestivo ed efficace. L'editor, e secondo me in modo giusto, leggendo la bozza, mi ha invitato a riflettere sul fatto che la crisi climatica è sicuramente uno di questi elefanti invisibili, ma non il solo, e che in realtà è il meccanismo che probabilmente è particolarmente rilevante e può portare a queste, come dire, a questo enorme iato tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva, quando poi si affrontano problemi giganteschi che diventano tutti elefanti invisibili. Mi taccio e lascio la parola a Stefano.
Grazie Luciano, prego Stefano.
No, anzitutto grazie per l'invito, sono molto contento di sbarcare, diciamo, su Stroncature, un'iniziativa che mi è capitato di seguire inevitabilmente a distanza, anche visto il periodo, e che ora, diciamo così, mi vede coprotagonista, quindi sono molto contento di essere qui oggi e soprattutto qui oggi a parlare con Luciano, che è un amico che conosco da tanto, il cui lavoro di ricerca seguo con attenzione, anche perché su molti punti, diciamo così, è tangenziale al mio. Io mi occupo di filosofia delle tecnologie, ma la mia formazione è quella di un logico, di un filosofo della scienza, quindi gli aspetti che attengono alla gestione dell'inatteso, dell'imprevedibile, all'orizzonte, magari ci torneremo più avanti nella nostra chiacchierata, della probabilità, come direi, orizzonte esistenziale, non solo logico-matematico, sono questioni che mi toccano da vicino e mi appassionano da sempre. Ma prima di entrare nel merito dei tanti temi di attualità, ma non solo di attualità, che questo libro tocca, sfiora, analizza, suggerendo anche delle, non solo delle linee di ricerca, ma anche delle soluzioni, delle strategie per poi passare all'azione, come ogni buon libro dovrebbe anche fare, soprattutto quando, come Luciano diceva prima, si pone anche come uno strumento di divulgativo. Volevo dare un piccolo contributo, almeno dal mio punto di vista, per sostenere ancora di più la tesi di Luciano attorno al fatto che questo sia un libro divulgativo. Ma quello che vorrei dire io è che è un libro divulgativo al di là delle intenzioni di Luciano. Mi spiego. Ovviamente Luciano è un ricercatore, quando pubblica le sue cose più tecniche ha un linguaggio che è quello della comunità scientifica e non è sempre permeabile, non è sempre accessibile, spesso non è neanche bello come linguaggio. E invece questo libro che ieri sera mi sono letto è di gradevolissima lettura e riflette anche quel senso dell'umorismo che Luciano mette anche nelle sue relazioni, nelle sue storie che fa, come molti di voi lo seguiranno, no? Sui social, eccetera. Ma c'è una questione, secondo me, ancora più centrale, se così posso dire. L'economia comportamentale non è solo questione che riguardi gli economisti o chi l'economia comportamentale studia. E per sostenere questo farò per un attimo, mi perdonerete, il mio mestiere. La parola economia viene da lontano e originariamente non riguarda quella materia, quei contesti, quelle discipline, quei contenuti di cui ora sono esperti gli economisti, ma riguarda la gestione della casa. Oikos è la casa, nomos è la legge, e quindi è più una cosa per casalinghe, in origine dico, che non per esperti di finanza o nella gestione di ricchezze e capitali. Questo è interessante perché se riportiamo le parole alle loro origini, in qualche modo svegliamo anche un dominio sia teorico che pratico dentro il quale questo libro ci porta. Imparare a gestire la casa, le relazioni, anche certamente le risorse che contribuiscono a rendere sostenibile la vita di una famiglia o di una coppia o di un singolo all'interno della casa, le competenze relazionali che costruiscono le relazioni tra l'interno e l'esterno di quella casa, sono competenze in qualche senso economiche che hanno, tra gli obiettivi sicuramente il benessere di chi quella casa vive e vuol far proliferare, perché no? Anche la felicità, altro tema che Luciano negli anni ha affrontato con i suoi strumenti e con la felicità. Quindi appropriarsi di competenze che riguardino e che riguardano di fatto l'economia comportamentale non significa solo acquisire ovviamente, no, delle categorie, degli strumenti per occuparsi di questioni alte, chiamiamole così per semplificare, ma significa imparare a decrittare la coerenza o l'incoerenza, se non vogliamo usare razionalità e irrazionalità, dei nostri comportamenti, al di là del modo in cui siamo soliti percepirli o riconoscerli quando i comportamenti sono quelli degli altri. È un libro di autocoscienza dove, piuttosto che strumenti psicologici o psicanalitici, si familiarizza con più raffinati strumenti epistemologici che ci aiutano a comprendere la complessità del mondo delle relazioni umane e a fare un po' più i conti anche con noi stessi. Da questo punto di vista mi interessa molto l'analisi, diciamo così, della vita, mi verrebbe da dire, di questi elefanti invisibili. Perché? Perché, lo diceva prima Luciano, questi elefanti non nascono adulti, non nascono mastodontici, ma crescono, sono piccoli, impercettibili, ci crescono attorno, ci crescono in casa, non solo ci crescono in casa, spesso siamo noi che diamo loro da mangiare, che li nutriamo, li alimentiamo, li vediamo crescere, ma facciamo finta che questo non accada, rimandando costantemente i problemi della loro gestione e quindi le questioni economiche, nel senso che dicevo prima, li rimandiamo, salvo poi gridare alla tragedia quando il disastro invece era annunciato già da tempo. Ora, mi rendo conto di non aver detto nulla di particolarmente originale rispetto a quanto non sia già stato anticipato da Luciano, ma mi sembra molto utile capire che sempre di più la complessità dei nostri tempi, non solo trasfigurati, diciamo così, dalle tecnologie, resi ulteriormente più complessi da orizzonti postmediali dentro cui dobbiamo imparare o reimparare a vivere, ma la complessità del mondo, a prescindere da tutte queste, diciamo, novità dell'attualità, può essere compresa se raffiniamo i nostri strumenti, se raffiniamo i nostri strumenti per capire un po' di più chi siamo, come ragioniamo e come ci relazioniamo agli altri. Ecco, io credo che da questo punto di vista il libro di Luciano ci consenta di analizzare i problemi, ma in parallelo entrare nelle pieghe dei problemi significa capire molto di più di noi che quei problemi abbiamo, se non altro, contribuito a creare. Il global warming è un caso eclatante, la responsabilità dell'essere umano nella, come dire, degenerazione di questo problema è ormai acclarata, salve qualche sparuto sedicente scienziato che continua a sostenere il contrario, magari confondendo il clima con il meteo. Non pochi giornali, testate anche italiane, insistono con questa battaglia ideologica ridicola e risibile, facendo vedere che magari a dicembre nevica e quindi il global warming è una fandonia, ma questi sono cialtroni come i Novax, insomma, sono gente con cui bisogna avere a che fare necessariamente e quotidianamente come un impegno civile. Ultima cosa e poi ridò la parola a Luciano, proprio per tutti questi motivi che ho provato così, non dico neanche a descrivere, ma semplicemente ad abbozzare, ancor più che un libro divulgativo, questo testo di Luciano, ma diciamo tutte quelle iniziative che si muovono in questa direzione, con questo stile, secondo me sono delle iniziative, dei testi, delle riflessioni che attengono all'educazione civica. Non si può, non si è forse mai potuto, già dai tempi di Aristotele che in qualche senso lo diceva, ma oggi più che mai non si può essere o dirsi cittadini rinunciando, se non altro a priori o inconsciamente, o rimandando a data da destinarsi l'acquisizione di competenze come queste. Questo vale per gli adulti, questo dovrebbe valere anche per una tanto decantata ma mai realizzata nei fatti revisione dei programmi scolastici. Gradualmente, con appunto la gradualità consentita dalle competenze, dal grado di apprendimento compatibile alle varie età o ai percorsi scolastici, ci sarebbe tranquillamente modo di introdurre dallo studio della logica allo studio delle probabilità, perché no, allo studio dell'economia comportamentale, in tantissime materie, magari forzando anche un po' la distinzione disciplinare che consente o induce ancora a ragionare un po' troppo per compartimenti stagni. Ma se proprio dovessi indicare, qui mi fermo, una delle discipline in cui tutti questi insegnamenti o competenze dovrebbero confluire, non è l'ora di scienze, non è l'ora di matematica, non è l'ora di fisica, non è l'ora di economia, non è l'ora di filosofia, è l'ora di educazione civica. A te, Luciano.
Grazie, Luciano.
Grazie per tutti questi stimoli, anche per le parole che tra l'altro mi consentono proprio di contestualizzare ancora di più. Uno è il perché alla fine mi sono anche allontanato dall'immagine del rinoceronte grigio che ho evocato prima, di Michel Wooker, perché in qualche modo, non perché mi servisse un altro animale, ma anche perché secondo me quello che mancava nel rinoceronte e serviva a separarsene è questa dimensione della responsabilità, cioè del fatto che per l'appunto il problema che poi diventa l'elefante invisibile è un problema che nasce proprio perché ne siamo in parte protagonisti, cioè anzi proprio da azioni più o meno consapevoli che possono proprio avere origine nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra vita quotidiana. E quindi mi piaceva sottolineare con un'altra espressione il fatto che siamo completamente attivi, abbiamo un ruolo decisamente attivo nel creare e nell'essere parte di questo problema. C'è una parte del libro in cui mi è capitato di lavorare più, diciamo così, a livello di pubblicazione scientifica, in questo caso con suora Alessandra Smerilli, che è una bravissima economista che lavora nella branca dell'economia civile, su un tema che a me appassiona, che è quello della we rationality, cioè della razionalità che non è più soltanto una razionalità individuale, ma è anche collettiva, in una modalità però molto fluida, cioè ci sono delle azioni che come esseri umani mettiamo in essere, che scelte che operiamo, in cui non siamo soltanto noi, io Luciano Canova, ma siamo io come Luciano Canova e parte di una comunità. L'esempio che faccio sempre è quello della classe di studenti, sarà deformazione, però almeno quando andavo io all'università c'erano dei corsi che potevano essere, adesso non è ancora, cioè in parte così, ma una volta era più chiara questa cosa, però c'erano dei corsi con frequentazione obbligatoria o meno, e quando si doveva scegliere se andare a una lezione di un corso che non aveva frequenza obbligatoria, un criterio di scelta, almeno per me questa cosa un po' applicava, era che ci fosse un numero di persone oltre a me, una soglia di persone oltre la quale in qualche modo diventava particolarmente importante essere presenti a quella lezione. Cioè se vanno almeno 10 persone vado, se non vanno 10 persone non vado. E il fatto è che tu sei parte di quel gruppo di 10 persone, quindi in qualche modo la we rationality fa proprio riferimento a tutte quelle azioni in cui tu sei sia persona che scegli individualmente, sia persona che diventa parte di una collettività. Qui è proprio uno dei primi passaggi, meccanismi attraverso cui questo meccanismo dell'elefante invisibile cresce, appunto l'elefante parte in carica, può essere il partecipare a una lezione, può essere decidere come fare la raccolta differenziata, come gestire i propri rifiuti, può essere tutta una serie di azioni che poi producono conseguenze piuttosto importanti. Quindi questo è un primo punto che sono contento di smarcare. E poi voglio anche dire una cosa, che poi da economista effettivamente c'ho ancora, io cerco sempre di, anzi ho cercato il più possibile nella mia non particolarmente di successo carriera di economista accademico, di smarcarmi però un po' da quella spocchia che noi economisti abbiamo voluto, come dire, diffondere a tutte le scienze sociali, come se appunto ha fatto molto bene Stefano a sottolineare che in realtà l'economia comportamentale non è solo economia, tant'è che nel libro cerco sempre di parlare di scienze comportamentali, a parte che diciamo che mi capita quando parlo di economia comportamentale, la stessa cosa che mi capita quando parlo di economia neoclassica, tradizionale, con le scienze dure. Cerco di spiegare. Con le scienze dure, quando mi trovo a parlare, scienze dure intendo fisica, matematica, quando mi capita di parlare con questi scienziati dell'economia, dei modelli neoclassici, ti guardano come per dire: vabbè, ma voi vi siete fermati alla matematica di Newton e mi viene a parlare come se avessi fatto qualcosa di particolarmente complesso. Diciamo che con l'economia comportamentale mi capita una cosa simile con gli altri scienziati sociali, gli psicologi, soprattutto i sociologi, che ti dicono: sì, vabbè, ma non è che avete scoperto niente, siete entrati in un terreno in cui c'è una letteratura molto vasta. Quindi in realtà sono contento anche che sia stato sottolineato questo, perché poi multidisciplinarietà è una parola di cui ci riempiamo tutti le bocche, ma poi che poi a praticare si fa sempre fatica. E invece credo che sia veramente, almeno uno degli esercizi che provo a fare anche attraverso la mia attività divulgativa, è proprio quella, cioè cercare di contaminare. E poi spero che traspaia anche un po', a proposito di esercizio di, diciamo, di educazione civile, un altro importante obiettivo, quello un po' anche di, adesso un obiettivo che forse può suonare troppo ambizioso, però secondo me bisogna anche avere un po' l'onestà intellettuale come categoria di riferimento, di riconoscere e la fallibilità di Sapiens e quindi conoscere serenamente. Sono contento che prima Stefano abbia usato la vita degli elefanti invisibili, perché effettivamente un primo passaggio è proprio quello di riconoscere con serenità il fatto di fare errori e di saperli riconoscere come primo passaggio per poi partire a gestire l'incerto. E questo credo che sia proprio un tema molto forte, cioè spero che traspaia anche la necessità di avere un minimo di umiltà nel riconoscere anche le proprie azioni, umiltà che poi porta con sé l'esercizio di una cittadinanza il più possibile attivo. E quindi torno sul discorso della revisione dei programmi scolastici. Forse non è un caso che tra l'altro in questi ultimi anni, proprio nell'ora di educazione civica, per esempio, siano stati inseriti a livello di scuola secondaria tutti gli interventi di educazione economico-finanziaria, che a mio avviso mostrano proprio in parte quello che diceva Stefano, che credo anch'io debba essere sempre più un argomento, che debba diventare un argomento di programma, vale a dire il fatto di cominciare ad affrontare il tema della complessità all'interno di questa scatola o comunque di questa categoria. E concludo e poi rimando la parola a Stefano. Ecco, poi un tema che quando faccio comunicazione sui social soprattutto trovo decisivo e cruciale è proprio questa nostra non attitudine ad avere il ragionamento probabilistico come giustamente veniva detto prima, dimensione umana. Cioè in realtà il ragionamento probabilistico dovrebbe proprio essere vita, a proposito di una parola che è tornata. Invece è come se ne prendessimo le distanze adottando sempre questa logica binaria, che però è sempre più forte, almeno mi capita proprio adesso che sui social mi capita di costruire dei contenuti video. Questo è proprio il metro e soprattutto la difficoltà maggiore che sento il bisogno in qualche modo di affrontare o comunque di contribuire a risolvere in modo diverso. Cioè il fatto che veramente questo istinto a voler per forza dicotomizzare la realtà, ad avere comunque due estremi molto chiari in testa, 0 e 1, e molto meno invece l'analisi di scenario, l'analisi complessa, l'analisi che intrinsecamente deve avere dei giudizi probabilistici alla sua base, secondo me questo è veramente un tema su cui varrebbe proprio la pena spendere non solo le parole adesso in questa conversazione, ma proprio programmi scolastici per farcelo entrare in testa e farci abituare ad avere questa modalità di azione, insomma.
Sai, Luciano, tocchi delle questioni a me molto, molto care. Io da anni sono convinto e nel mio piccolissimo sto lavorando su modelli educativi, cooperativi, che trovano la loro matrice all'interno, peraltro, di una in particolare settore del cosiddetto calcolo delle probabilità, che è quello chiamato soggettivistico. Adesso non voglio entrare o bayesiano o neobayesiano. Adesso non voglio entrare in questioni troppo tecniche che farebbero calare, diciamo così, l'audience numeroso per seguire invece i contenuti del tuo libro. Però una questione che questi temi riguarda, tu non solo l'hai sfiorata, l'hai proprio gettata sul tavolo. Quando hai parlato di imparare a gestire l'incerto, quando hai usato la parola fallibilità, quando hai usato la parola responsabilità. Perché secondo me tra queste parole si potrebbe provare a unire i puntini immaginando non solo un programma di ricerca o una discussione tra esperti di diverse materie come quella che in qualche senso stiamo anche provando a fare oggi, ma anche per immaginare un progetto politico, non che lo si debba fare noi, ci mancherebbe, abbiamo già tante altre cose da fare, ma un progetto politico nel senso nobile, alto, culturale del termine, proprio smarcando questi che sono percepiti ancora e purtroppo come dei tecnicismi, per farli diventare cultura a tutti gli effetti. Per questo prima parlavo di scuole, acquisire come forma mentis la logica che ti consente di familiarizzare con la probabilità, significa cominciare a renderti conto del grado di complessità del mondo, dei contesti, degli ambienti, micro o macro, che quotidianamente dalla tua casa, per tornare all'Oikos, fino al pianeta tutto o all'universo, seconda che tu faccia appunto la casalinga o l'astrofisica, hai possibilità di frequentare. Ora, c'è una questione a me molto cara che proverò a dire in questi termini e che secondo me in maniera non tanto carsica, neanche tanto carsica, attraversa tutto il tuo libro. Tu dici, non esistono solo 0 e 1, no? Gli estremi. Lo dico per chi appunto non ha confidenza con questi termini. 0 per un logico e anche per un economista è simbolo, diciamo così, dell'impossibilità di un evento. 1 è la certezza che quell'evento accade. Noi dovremmo imparare sempre di più che viviamo, come diceva un grande logico del secolo scorso, le nostre vite si distendono, si disegnano, si sviluppano dentro questo intervallo tra 0 e 1, estremi esclusi. Quindi noi dovremmo imparare a vivere in condizioni di incertezza, assumendo che anche le cose che ci sembrano le più ovvie tali non siano, e quelle che sembrano le più improbabili potrebbero effettivamente accadere. Anzi, se c'è un merito tra i tanti del libro di Luciano, è quello che, io la dico in altri termini, ma ci fa toccare con mano il fatto che l'improbabile è inevitabile. Per quanto sia improbabile, è inevitabile. E siccome noi, ragionateci tutti, ripercorrete la vostra giornata da quando vi alzate a quando andate a letto, ci troviamo costantemente a ragionare e dunque a decidere in condizioni di incompletezza dell'informazione, di fatto facciamo ipotesi su quello che andremo a fare, su quello che potrà accaderci, su quello che potrà succedere, che riguardi l'autobus che passerà o non passerà dalla fermata, che riguardi il volo che mi aspetta domani, piuttosto che, non lo so, la buona riuscita della partita della mia squadra, poco cambia. Noi costantemente scommettiamo su quello che ci accade. Ora, non è mica una cosa banale scommettere, significa di fatto prendere atto che noi costantemente decidiamo in condizioni di incertezza. E quindi dobbiamo imparare, anche qui, la dico con un'espressione non mia, ma di Carlo Rovelli.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
La scrisse in un bel articolo di qualche anno fa su Sole 24 Ore. Dobbiamo imparare a gestire razionalmente la nostra ignoranza. La nostra ignoranza, intendiamoci, la nostra ignoranza non è la nostra ignoranza perché non sappiamo la capitale, che ne so, dello Zimbabwe, oppure non sappiamo dimostrare il teorema di Bayes, o ci siamo dimenticati chi ha scritto l'etica di Comachia. No, la nostra ignoranza sul mondo, proprio perché noi non sappiamo tutto del mondo, ma neanche del micromondo che frequentiamo, non possiamo essere certi di come andranno le cose. Quindi dobbiamo imparare a vivere in condizioni di incertezza. Perché dico queste cose qui? Perché la prima e secondo me anche più raffinata forma di consapevolezza che porta alla responsabilità di cui Luciano parlava è prendere atto del fatto che la conoscenza a cui dovremmo mirare anzitutto è quella del grado di probabilità delle nostre ipotesi sul mondo. Cioè, ancora prima di puntare alla conoscenza delle cose del mondo fuori di noi, dovremmo chiederci la probabilità che hanno le nostre ipotesi sul mondo, cioè le nostre idee, le nostre considerazioni, le nostre previsioni su come andranno le cose, su come ci andranno le cose, sono attendibili o no? Quale grado di probabilità hanno? Questa è la conoscenza del mondo di cui anzitutto dobbiamo farci carico, non solo per capire il mondo in quanto tale o per prevenire quello che succederà a noi o nel mondo o agli altri, alle persone che ci stanno più o meno vicine, ma per capire chi siamo, per capire qual è il nostro margine di azione. Questo è un esercizio di responsabilità che io definirei, se mi passate il termine, epistemologico. E perché la definisco epistemologica? Aggiungo un dettaglio e poi non voglio troppo dilungarmi su questi, ma appunto, come dicevo fin dall'inizio, sono temi che mi appassionano, su cui sto anche lavorando. Perché questo tipo di responsabilità epistemologica imporrebbe una scelta etica fondamentale dal punto di vista metodologico e non contenutistico, cioè non un'etica che si fonda sui principi o sulle intenzioni, cioè sulle buone intenzioni. C'è il global warming, io voglio salvare il mondo e vado a fare il volontario, vado a fare tutto benissimo, inseguo Greta Thunberg a piedi per tutto il mondo, benissimo. Ma gli effetti potrebbero essere discutibili, insufficienti? No, la scelta che questo tipo di consapevolezza, quella a cui facevo riferimento parlando di una responsabilità epistemologica, ci impone è ragionare con quella che i filosofi chiamerebbero un'etica delle conseguenze, cioè valutare come e quanto una tua azione ha impatto su un contesto e sul mondo. Di nuovo, questo tipo di valutazione non può che essere di natura probabilistica. Capite come necessariamente torniamo sulla questione che tu, Luciano, ponevi? Allora, l'educazione alla probabilità, o alla cultura, mi verrebbe da dire, dar conto della lezione di De Finetti, dovrei dire delle probabilità, non è solo una questione di nozionismo scientifico, matematico, economico, filosofico, epistemologico, no, è la più raffinata forma di esistenzialismo contemporaneo, è la più, mio parere, poi Luciano tu avrai modo di contraddirmi, anzi così vediamo un po' come ci gestiamo questo tema, ma la vedo come la più raffinata forma di responsabilità che rende evidente l'urgenza di un'etica che non sia dei principi, delle intenzioni, ma delle conseguenze. A me pare di aver colto, con tutte le differenze che ci avvicinano e che ci allontanano al tempo stesso, questo tipo di atteggiamento del tuo libro, e quindi chiedo conto a te di questo perché ancora non ho avuto tempo di confrontarmi così nello specifico con te su questi temi.
Grazie per lo spunto, perché mi consente di dire che, allora, una delle cose, anzi, mi hai, come dire, aperto una luce sul perché mi leggo sempre dei libri di divulgazione legati alla fisica quantistica, che ovviamente, allora, devo dire una cosa, la fisica quantistica ovviamente grandissimo rispetto, implica una conoscenza della matematica con strumenti veramente importanti. Questo lo dico perché poi è diventata purtroppo nella vulgata, forse a causa o grazie a Big
ne
Bang Theory.
Parla anche la Pigliadori, per cui figura.
Ecco appunto, proprio il Big Bang Theory, il gatto di Schrödinger e praticamente poco altro. E invece devo dire che ci sono due libri in particolare che adesso ho capito perché mi hanno così conquistato, forse proprio perché mi hanno, come dire, messo in pace con questa forma raffinata di esistenzialismo che tu hai benissimo definito. E uno è di Carlo Rovelli, Helgoland, che è veramente, allora, che parte proprio anche da questa solitudine di Heisenberg in questa, non credo che non ci sia più, giusto, l'isola, no, non c'è più, dove praticamente fa, scrive, insomma, comincia a, e intuisce, direi proprio questa forma di rapporto con la realtà. E l'altro è Quando abbiamo smesso di capire il mondo, non mi ricordo se il titolo è questo, di Benjamin Labatou, che è un altro bellissimo racconto di come nasce la fisica quantistica, e quindi non è un racconto della fisica quantistica, ma del modo in cui questi grandi scienziati si capiscono che cambia il modo di rapportarsi al mondo. Per cui ti ringrazio perché mi trovi completamente d'accordo, e mi trovi completamente d'accordo che in qualche modo, non voglio dire che il fatto che esista questa struttura intrinsecamente probabilistica del mondo ci debba far, come dire, fare un salto. Però è vero che bisogna ragionare sugli effetti e sulle conseguenze. Qui forse viene fuori la mia formazione classica da economista e dalla logica utilitaristica, cioè alla fine io devo guardare alle conseguenze delle mie azioni quindi il modo di valutare il risultato di un'azione proprio nasce da questo, dagli impatti che tale azione produce. E quindi sì, mi trovi completamente d'accordo, e anzi introduco un tema sul quale poi invece mi voglio confrontare con te, perché da economista comportamentale uno degli argomenti su cui negli ultimi anni mi sono particolarmente appassionato è quello degli approcci che le scienze comportamentali utilizzano per modificare il comportamento delle persone. Allora, l'economia come scienza sociale, e lo dico perché lo dico subito dal primo giorno ai miei studenti, ha un po' quello come obiettivo, cioè l'economia di fatto prova a studiare il modo in cui modificare il contesto in cui le persone prendono le decisioni, e poi userò la parola incentivi, incentivare le persone a fare qualcosa o non fare qualcosa. E sono diversi i modi in cui si può fare questo. Si può utilizzare l'obbligo, banalmente, adesso cito, siamo dentro 2 anni e mezzo di Covid, obbligo le persone a indossare la FFP2 in treno o nei mezzi pubblici. L'obbligo ha il vantaggio di, diciamo così, essere la linea più netta, radicale di imposizione, ma anche appunto di definizione di un contesto in cui prendere la decisione, ha ovviamente dei costi che abbiamo visto, cioè l'obbligo genera, come dire, la discussione sulla libertà e sul fatto che le persone possano essere padrone delle proprie scelte. E questa è una strada. Un'altra strada classica utilizzata nell'economia è l'incentivo monetario, quindi metto un prezzo a quello che è il più possibile alto a ciò che voglio che non venga consumato o fatto, e magari invece incentivo il consumo di qualcosa che voglio che le persone utilizzino sempre di più con sussidio o detassando, per esempio. Adesso si parla tanto di transizione energetica, sussidi alle fonti rinnovabili piuttosto che alla mobilità elettrica, e questa è un'altra strada. E poi c'è la strada dell'incentivo comportamentale, che nella vulgata è diventato celebre negli ultimi anni con la parola nudge, spinta gentile, in cui sostanzialmente si prova a incoraggiare l'adozione di determinati comportamenti modificando il quadro delle informazioni in cui noi prendiamo le decisioni, rendendolo il più possibile semplice. Ovviamente, ma qui sto giocando decisamente in trasferta con Stefano, si usa l'espressione paternalismo libertario, credo, perché sostanzialmente i padri stessi del nudge si siano trovati in difficoltà di fronte alle due dimensioni, cioè da un lato implica che ci sia in testa molto chiara una funzione di benessere sociale, uso una espressione da economista, ma il punto è chi definisce un incentivo comportamentale, una spinta a fare qualcosa, vuol dire che ha già in testa un risultato che in qualche modo reputa buono. In questo senso usiamo la parola paternalismo, perché come il buon padre di famiglia voglio incoraggiare una determinata azione. Dall'altro è stato aggiunto, se posso, di fretta l'aggettivo libertario, perché è entrato subito in contrasto con la dimensione della libertà. E quindi da questo punto di vista torno anche allo stimolo che mi hai dato, perché io è un approccio che seguo, però in qualche modo effettivamente si entra in contrasto con questo, cioè con la dimensione della libertà del cittadino e forse anche di quella responsabilità su cui stiamo incentrando questa conversazione. Infatti, all'interno di questo libro, non è la prima volta che mi sono occupato di Nudge, l'ho già detto, però ho voluto invece entrare più a livello divulgativo su un tema molto importante, vale a dire che anche questi incentivi comportamentali, innanzitutto bisogna chiarire che non devono diventare, come dire, la scienza dei miracoli, che a volte con la vulgata si rischia che passi un po' quel messaggio lì. Ah beh, ho trovato il modo di far fare una cosa a tutti e tolgo valore alla ricerca scientifica che sta dietro quel tipo di intervento, perché poi un incentivo comportamentale è efficace quando c'è un esperimento scientifico rigoroso che misura l'efficacia di quell'intervento oppure la sua inefficacia, e quindi disaffeziona anche l'architetto cosiddetto della scelta dal potenziale esito di quel risultato. Il nudge e la spinta gentile senza una misurazione della validità o meno di quell'ipotesi ha poco senso, e questo è un aspetto molto importante. Poi ho voluto sottolineare il fatto che esistono incentivi comportamentali che puntano al risultato e che in qualche modo guidano immediatamente verso un outcome, se posso usare questo inglesismo, e dall'altro ci sono degli incentivi comportamentali che lavorano molto sul processo e quindi sul modo in cui noi formuliamo le nostre preferenze, che preferenza è una parola che per gli economisti è molto importante, poi in realtà le preferenze abbiamo capito negli anni e nei secoli che sono qualcosa di molto fluido, seppur, anzi, magari potremmo dire decisamente non esistente da un punto di vista oggettivo. Ecco, quindi qua in realtà vorrei invece lanciare io lo stimolo a Stefano, perché sono un grande e convinto sostenitore dell'importanza che hanno gli incentivi comportamentali. Sono anche convinto che questa dimensione, e sono il primo a dire che è molto importante rispetto al tema che dicevi prima, stare attento agli effetti delle azioni che metto in essere, dall'altro sono anche molto convinto che la responsabilità passi dalla necessità di attivare un processo che consenta alle persone di essere molto consapevoli nel momento in cui prendono una decisione. E quindi questo ovviamente implica che ci deve essere un lavoro importante di, come dire, coinvolgimento, ma anche protagonismo che passa proprio dal educare, a proposito, il cittadino a essere consapevole della scelta che poi matura. Non so se sono stato chiaro, forse sono stato molto confuso in questi pochi minuti, però spero di aver dato uno spunto che possa essere...
Senti, ne approfitto per aggiungere confusione, perché anch'io volevo fare una considerazione e lanciare qualche spunto di riflessione a tutti e due. Mi riaggancio a quello che diceva Stefano, cioè quasi una dicotomia tra responsabilità dei valori e responsabilità sulle conseguenze. E mentre lo ascoltavo penso che sia di Einstein l'affermazione: la metafisica non è una scienza, ma perché ci sia scienza c'è bisogno di una metafisica. È la teoria del razionalismo critico di Popper, cioè a dire che perché ci possa essere scienza bisogna basare l'attività scientifica su una serie di assunti che non sono dimostrabili scientificamente. E alcuni di questi assunti sono che il mondo è ordinato in maniera razionale, che la mente umana è ordinata in maniera razionale e che la mente umana può capire il mondo. Non possiamo dimostrare scientificamente questi assunti, ma dobbiamo metterli alla base della ricerca scientifica perché ci sia ricerca scientifica. E ricerca scientifica è per certi versi il metodo popperiano, che è la responsabilità delle conseguenze, problemi, teorie, confutazioni. Cioè ha senso una teoria scientifica se è falsificabile. Ora, però, tutto questo, la teoria falsificabile, ha senso se c'è una base metafisica di una scelta di valori, per cui io ritengo che sia giusto, cosa buona e giusta, fare ricerca scientifica, anche se le mie teorie possono essere falsificate in qualsiasi momento. Per questo volevo chiederti, secondo te non è, secondo tutti e due, non è, come dire, forse più utile non creare questa dicotomia tra responsabilità dei valori e responsabilità sulle conseguenze? Perché, come dire, come si fa a basare un principio di azione senza radicarlo ad una serie di valori? Cioè, come faccio io a combattere per una causa sapendo che in qualsiasi momento può essere falsificata, perché in qualsiasi momento ci possono essere dei fatti che la confutano? Cioè, la mia paura è che se non si radica l'azione umana e l'azione sociale su una serie di valori considerati infalsificabili a prescindere, si arriva all'inazione. Per cui, come dire, se io so che tutte le azioni umane intenzionali possono seguire azioni umane inintenzionali infinite, oppure che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni, allora io mi blocco. Chi me lo fa fare ad agire sapendo che posso, voglio fare il bene e causo il male? E questo mi porta a un'altra questione, che è quella delle probabilità, il concetto di probabilità. Non credete che, come dire, ci sia una certa forma di dittatura della maggioranza sulla questione delle probabilità? Perché nel momento in cui nella nostra mentalità un fenomeno è meno probabile di un altro, di fatto non esiste, scompare dai nostri radar. Se una cosa è meno probabile, non esiste, vale il 51%. Quindi da questo punto di vista c'è quasi una forma di dittatura della maggioranza, mentre viviamo all'interno di un mondo della plausibilità, perché di fatto, come dire, i fenomeni plausibili sono di gran lunga superiori rispetto ai fenomeni probabili. E i fenomeni plausibili hanno una brutta caratteristica che, come dire, tutti quelli plausibili prima o poi possono accadere. E si ritorna da questo punto di vista, a me pare, sul concetto di incapacità di agire. Se io so che tutto è plausibile, quindi che tutto può succedere, allora per non rischiare di fare il male io resto fermo. E quindi da questo punto di vista il tema che Luciano poneva all'inizio del perché non agiamo di fronte a fenomeni o a pericoli che veniamo a arrivare, secondo voi non si basa sul fatto che, come dire, abbiamo esagerato a distruggere la metafisica e abbiamo, come dire, sganciato i valori assoluti o le idee assolute dalla risoluzione dei problemi? Stefano, spero di non essere stato aggiunto, di non aver aggiunto ulteriore confusione. Prego.
No, anzi, inviti a nozze molteplici. Non pensavo che Stroncature dovesse durare fino a Marzullo, diciamo, quando non Marzullo, ma mi attrezzo, e anche Luciano, ci forniremo di derrate alimentari e liquidi sufficienti per affrontare queste questioni. Scherzo. Allora, provo a dire qualcosa su almeno tre dei macro temi che hai gettato sul tavolo, che sono molto pertinenti e che, a cui non daremo certo soluzione, ma perlomeno possiamo mostrare diversi punti di vista dai quali affrontarli. Perché dovrei combattere per una causa se so che è falsificabile? È la vera ragione per cui ci combatto. Perché se fossi convinto che non lo fosse, uno, non avrei motivo per combattere, perché so che è così e le cose stanno così, o sono convinto che le cose stanno così. Ma c'è un principio superiore al fatto di credere o essere convinti o essere anche affettivamente attaccati a una propria teoria, ed è quello dell'onestà intellettuale che ogni ricercatore, in senso stretto o in senso lato, anche come cittadino, deve avere. Io, in un bellissimo libro, che in realtà dovrebbe essere un libro di politica, ma è un trattato di epistemologia, cioè On Liberty di John Stuart Mill, a un certo punto John Stuart Mill dice: ma perché noi crediamo alla legge sulla gravitazione universale di Newton? Perché l'ha detta Newton? No. Perché? Perché quotidianamente ciascuno di noi, più e meno esperti, proviamo a mettere in discussione quell'ipotesi sul mondo, che continua ad essere un'ipotesi, attenzione, continua ad essere un'ipotesi, tant'è che, come si è visto, almeno in parte è stata rivista, anche grazie agli studi a cui faceva riferimento prima Luciano, e non ci siamo ancora riusciti, diceva John Stuart Mill. Ora, questo tipo di esercizio di mettere in discussione, di non assumere come infalsificabile, è, oltre a, diciamo così, uno stile epistemologico sensato e raccomandabile, è uno stile etico sensato e raccomandabile. Non riuscirei a combattere una tesi che ritengo assolutamente assoluta e certa, perché se riuscissi a guardarmi allo specchio mi percepirei come un fanatico religioso, sia in contesto politico, scientifico, piuttosto che appunto religioso stesso. Quindi non riesco a pensare una battaglia delle idee alternativa all'orizzonte della falsificabilità delle stesse. Questo è il primo punto. Torno dopo sulle probabilità. Perché immaginare o comunque non uscire dalla contrapposizione, diciamo così, tra valori e conseguenze? Secondo me non c'è nessuna contrapposizione. Secondo me c'è solo un modo diverso di concepire il termine valore. O lo assumo di nuovo come un assoluto a priori da cui deduco tutte le mie scelte, o lo concepisco il valore medesimo come un'ipotesi, vada, falsificabile, perché posso essermi sbagliato, ne sperimento le probabili, no? Le probabili conseguenze sul mondo o su me stesso che del mondo faccio parte, e poi devo essere disposto eventualmente a rivedere quel mio stesso valore. Se lo metto là, come tu dici, in un orizzonte metafisico, parla come se parola metafisica ci sarebbe tanto da dire, ma lasciamo perdere stasera, e lo assumo come un universale da cui dedurre quasi logicamente tutte le norme o le raccomandazioni etiche o le scelte della vita buona e bella, secondo me ricadiamo nel problema da cui ho preso le mosse, cioè dall'escludere l'orizzonte della falsificabilità, popperiana o meno che sia, io prima avevo in mente un altro modello, ma anche qui lasciamo perdere, come orizzonte epistemologico, ma anche come orizzonte morale e etico delle scelte di un singolo piuttosto che di una comunità. Terzo punto, mi scuso per la sinteticità, ma è solo per poi dare spazio anche a Luciano, sempre prima che Marzullo ci chieda la linea. Bellissimo il tema della probabilità, ci esponiamo a quella che Tocqueville chiamava una dittatura della maggioranza, perché il 51%. Attenzione, la statistica e la probabilità non sono le stesse cose. Non sono la stessa cosa. Quando prima alludevo alla mia simpatia per un certo tipo di calcolo delle probabilità, quello cosiddetto bayesiano o neobayesiano o calcolo soggettivistico delle probabilità, facevo riferimento proprio a un calcolo delle probabilità che tiene conto della soggettività dei singoli, che è in grado tecnicamente di affrontare i casi singoli, trova grandi applicazioni non a caso anche in ambito diagnostico, in medicina, dove certo conta la serialità dei casi, ma poi ogni paziente fa storia sua, trova grande applicabilità in ambito giuridico, dove certo c'è una giurisprudenza sui vari casi, ma poi ogni reato o ogni, come dire, scorrettezza, ogni violazione dei codici fa il caso suo, ed è un modello, io insisto, epistemologico e culturale al tempo stesso, che tutela le minoranze, da cui sono stati sviluppati modelli di tolleranza che proprio gli sviluppi di quel utilitarismo nobile a cui faceva prima riferimento Luciano ha lavorato. Penso per esempio al premio Nobel Arshani, economista, che su queste cose ha lavorato proprio in termini probabilistici per ricontestualizzare la figura dell'eccentrico, che era quella stessa che difendeva con i suoi mezzi e anche logici John Stuart Mill nei suoi trattati sia logici che politici, e che in un contesto probabilistico è stato rivalutato come elemento essenziale all'interno di una comunità o di una società, proprio per evitare quella deriva meravigliosamente indicata da Tocqueville nella Democrazia in America come la tirannia della maggioranza, e giustamente posta da te qui nel nostro dibattito come uno dei rischi se si confondono i sondaggi, ancora cosa diversa, con la statistica, la probabilità cosiddetta oggettiva, quella che si basa sulla legge cosiddetta legge dei grandi numeri, altro grande mito da sfatare, con invece un calcolo delle probabilità e modelli culturali che da questi possono essere derivati di tutt'altra natura e fattura. Mi fermo e chiedo scusa se sono andato lungo.
Sì, tra l'altro No, volevo aggiungere uno spunto e poi potenzialmente anche magari avviarci verso la conclusione. Avevo posto una domanda sul Nagia Stefano, ma non so se a questo punto...
Poi la riprendo in finale, dai.
Allora, guarda, volevo solo aggiungere un pezzo che secondo me è importante, cioè forse c'è anche l'equivoco con cui molti tra noi si relazionano alla scienza. Cioè mi è parso di intravedere, come dire, quella... aver sostituito la metafisica con un'altra metafisica, nel senso che la scienza non è il luogo della certezza, anzi è proprio la scienza il luogo dell'incertezza strutturale. E però questo, a mio avviso, rispetto al tema dell'inazione che Nunzio citavi, a mio avviso invece è fortemente responsabilizzante. Prima citavo quei due libri sulla fisica, sulla nascita della fisica quantistica, perché a mio avviso sono dei libri fortemente responsabilizzanti, proprio perché si affacciano su questo precipizio che sembra un precipizio di impossibilità di definire il reale, ma in realtà a me piacciono proprio perché, a partire da quel riconoscimento della realtà come luogo dell'incertezza strutturale, responsabilizzano ciascuno di noi di fronte alla propria vita. Di nuovo torna giustamente la parola che ha detto Stefano, e a fare qualcosa stando attenti all'impatto che produce. Torno e mi riaggancio. In realtà, a mio avviso, non c'è affatto una modalità deresponsabilizzante, ma anzi il pensiero scientifico, laddove è percepito per quello che è, non, è completamente l'opposto, è responsabilizzante. E se non sbaglio, ora io ricordo poco dell'esame di filosofia della scienza, ma Popper usava il pensiero marxiano, marxista da un lato, e quello di Freud dall'altro, per invece definire due modelli deterministi che invece non aiutano in nulla. Se proprio, è proprio nel momento in cui diventa falsificabile che, appunto, come diceva Stefano, una qualunque ipotesi surreale ci fa sentire vivi, ma nel senso che poi esercitiamo con la vita le scelte ogni giorno, come dire, la conferma o la smentita di quell'ipotesi stessa. Vale anche, appunto, per le norme sociali, per i valori che crescono all'interno di una società. Quindi per me quello è l'adozione del pensiero scientifico e anche della visione probabilistica, come tra l'altro ha citato prima giustamente con i modelli di Arshani, che tra l'altro da economista trovo assolutamente... Tra l'altro aggiungo, ultimo pezzo, l'outlier, che è l'osservazione che stona rispetto a un trend, è però un pezzo della distribuzione. Chi fa statistica lo sa bene, cioè è un elemento chiave dell'analisi, cioè non è qualcosa che disturba la nuvola di punti che si concentra attorno alla retta, è qualcosa che fa parte dell'interpretazione del dato. Cioè, secondo me anche questo è un elemento fondamentale quando poi uno ha a che fare con i numeri. Comunque, non voglio neanch'io dilungarmi troppo, invece ero curioso di sapere se Stefano voleva chiudere sulla parte del Nagia, della spinta gentile.
Dico due cose rapide. È sicuramente una teoria molto, molto interessante e che penso in molti contesti sia anche raccomandabile, soprattutto quando può essere sostitutiva rispetto a delle imposizioni calate dall'alto, che poi vengono spesso percepite nel modo in cui tu dicevi, no? Durante la pandemia si è visto. Anche perché c'è un punto che tu tocchi anche nel libro: noi tutti puntiamo alla nostra utilità, ma non sempre siamo così lucidi nell'individuarla, né quella immediata, tantomeno quella a lungo termine. E quindi questo porrebbe dei problemi. Dopodiché, sicuramente l'accusa di paternalismo aleggia, no? Perché si potrebbe assumere che c'è qualcuno che sa qual è il bene per tutti e forse anche per ciascuno, e senza importerlo, come un buon padre, crea delle condizioni al contorno perché tu, in qualche modo eteroguidato, ci arrivi, illudendoti peraltro di esserci arrivato da solo. Quindi questo rischio, diciamo, questo aspetto effettivamente c'è in questa teoria, secondo me, ed è onesto ammettere. Però pongo due domande. Noi viviamo dentro una società secondo me, fatte di spinte più o meno leggere, neanche tanto. Cioè, la pubblicità, sempre più raffinata e sofisticata, potrebbe essere letta in questi termini, poi a scopo di lucro, ovviamente, no? di profitto, ma ancora più radicale e al contempo impercettibile. I cartelli stradali, la scelta delle strade, beh, non è il progetto di un urbanista che pensa che sia meglio farci andare da una parte piuttosto che dall'altra, magari per abbassare, adesso dico a caso, no? l'inquinamento, per alleggerire il traffico su un viale particolare, lasciando più spazio ai pedoni o ai bambini, perché in autonomia le cose non andrebbero in quel senso. Quindi è una teoria che sicuramente si espone a delle critiche quando viene così esplicitata nelle sue potenzialità, ma anche nei suoi risvolti apparentemente sinistri. Dopodiché, facendo quel tipo di esercizio di consapevolezza che un po' il tuo libro fa fare a diversi piani e su diversi livelli, viviamo in un mondo di spinte più o meno leggere. Forse la cosa più importante, secondo me, sarebbe quella di diventarne consapevoli, o di farti diventare consapevoli di questo. Allora, un lavoro che secondo me si potrebbe fare anche all'interno di questa teoria, per discriminare le interpretazioni più paternalistiche da quelle meno, potrebbe essere andare a vedere quanto questi progetti di spinta fossero o siano, a seconda dei casi, anche dei progetti di graduale presa d'atto e consapevolezza di quello che si sta facendo, di quello che si sta decidendo. Questo credo che si possa tranquillamente fare, che anche gli autori di questa teoria in qualche modo lo prevedevano, forse non sempre chi l'ha fatta propria e l'ha applicata in questa direzione andata. Quanto alla libertà, che evocavi, ovviamente è un tema che fa tremare le vene, i polsi, e che non tratteremo qui, mi limito solo una cosa. Distinguerei, ma non è un'idea mia ovviamente, e raccomanderei sempre una distinzione quando si parla di libertà. Quella appunto di cui parlava John Stuart Mill in Non Liberty, la libertà politica, dalla libertà appunto metafisica, assoluta. Per quanto riguarda la prima, ecco, forse quella politica, diciamo, quella di John Stuart Mill, valgono un po' tutti i ragionamenti che ciascuno con il suo punto di vista, ciascuno con le proprie sfumature abbiamo fatto. Altro discorso è per l'altra, per la quale la mia preferenza è una posizione alla Spinoza. Ma io qui mi fermo e chi vuole vada a vedere Spinoza, se no la lasciamo così.
No, ti ringrazio.
Bene. Bene, io vi ringrazio davvero tanto per questo splendido dibattito. Marzullo, non gli togliamo tempo stasera, però i temi che avete posto, una serie di temi che sarebbe bello poter riprendere insieme, quindi davvero per il futuro vi prego di considerare me e Stroncature a vostra disposizione, nel caso aveste voglia di ritornare per affrontare questioni da poco conto come metafisica, libertà, gestione dell'incertezza, che è un'altra questione che Luciano ha posto all'inizio e che, come dire, è stata forse era importante affrontare con la stessa forza con cui avete affrontato altri argomenti, perché è una questione fondamentale. Però se vi va ci ritorniamo, me le sono appuntate e potrebbero essere temi di discussione per un altro incontro. Intanto però l'occasione di stasera è stata la presentazione dell'ultimo libro di Luciano Canova, che è L'elefante invisibile, spero che la copertina invece sia visibile, come affrontare l'inatteso ed evitare di essere travolti, Il Saggiatore Edizioni 2022. Io vi ringrazio ancora tanto, vi auguro buona serata e cerco di strapparvi la promessa a rimanere in contatto e non perderci di vista.
Con molto piacere.
Grazie mille. Grazie
buona serata, grazie.
Grazie, arrivederci.
Ciao.